Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. I dazi di Trump si abbattono anche sulla Svizzera. I prodotti elvetici esportati verso gli Stati Uniti subiranno tasse del 31%, all'Europa tariffe del 20%, alla Cina del 54%. Pronti a reagire, dice Ursula von der Leyen. Negoziare subito, chiede Economy Suisse. Ma come sono stati calcolati i dazi e quali le conseguenze? Prima analisi nell'RG. In Svizzera importatori d'auto furiosi con il Consiglio federale eccessive, dicono le norme d'applicazione della legge sul CO2. I prezzi di benzina e diesel aumenteranno e reazioni negative da parte del fronte anti-OGM anche sull'apertura di Berna alle piante geneticamente modificate. Una legge vuota, tutto sarà deciso a colpi d'ordinanza. C'è dunque anche la Svizzera tra i paesi più colpiti dai dazi commerciali annunciati ieri dal presidente americano Donald Trump sui prodotti esportati dalla Confederazione verso gli Stati Uniti, come ad esempio orologi e macchinari di precisione. Sarà infatti applicata una tassa del 31%, dazi punitivi anche contro l'Unione Europea e la Cina. Trump ha inoltre annunciato a partire da domani dazi universali del 10% su tutti i prodotti di importazione. I dettagli con il nostro corrispondente Andrea Bosti.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Il giorno della liberazione è dunque arrivato.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Donald Trump non fa davvero sconti a nessuno. Dazi universali minimi del 10% su tutte le importazioni, con eccezione di Canada e Messico, e tasse doganali aggiuntive, ancora più punitive, per circa 60 paesi.
For decades our country has been looted, pillaged, raped.
Per decenni il nostro paese è stato saccheggiato da paesi vicini e lontani, da alleati e nemici, ha accusato Trump. Prima di elencare, cartello illustrativo alla mano, i dazi doganali decisi per i singoli paesi. 34% per i prodotti cinesi, che salgono così al 54%, 20% per il Made in Europe, 10% per il Regno Unito. Tra i dazi più punitivi e per motivi davvero incomprensibili, quelli contro i prodotti svizzeri, che saranno tassati al 31%.
If you look at Switzerland, 61% to 31%.
L'unico modo per evitare i dazi è quello di produrre qui negli Stati Uniti, ha detto Trump, che ha anche assicurato che una competizione più leale favorirà un abbassamento dei prezzi.
And ultimately more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers.
Il presidente statunitense ha inoltre annunciato lo scatto alla mezzanotte americana di dazi doganali del 25% su tutte le automobili di importazione.
We will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles.
Una misura questa che tocca in particolare paesi alleati come Corea del Sud, Germania e Giappone, ma anche l'intera filiera produttiva nordamericana, considerata l'integrazione con Canada e Messico. Dopo l'annuncio dei dazi, il segretario al commercio Howard Lutnick ha intimato ai paesi colpiti di non reagire alle misure di Washington. La guerra dei dazi di Donald Trump potrebbe dunque essere soltanto all'inizio.
La guerra commerciale lanciata da Trump è solo all'inizio e le reazioni sono state immediate. Camilla Camponovo, partiamo dalla Svizzera.
Sì, partiamo da questo pesante 31% imposto sulle importazioni provenienti dalla Svizzera. Gli Stati Uniti, lo ricordo, è il principale mercato di esportazione di merci elvetiche, prima ancora della Germania. Il Consiglio federale ha finora preso atto delle misure applicate da Trump. Una decisione sulle prossime fasi dovrebbe arrivare rapidamente, è quanto annunciato la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, affermando che gli interessi economici del paese devono rimanere al centro. Oggi il Consiglio federale dovrebbe riunirsi in una sessione straordinaria. L'associazione di categoria Economy Suisse ha invitato il governo federale a evitare un'ulteriore escalation, in quanto i dazi statunitensi non solo renderanno più costose le esportazioni svizzere, ma indeboliranno anche la competitività delle aziende, avendo anche un impatto negativo sul clima degli investimenti. La presidente della Confederazione e il capo del Dipartimento dell'Economia, Guy Parmelin, dovrebbero recarsi a Washington a fine aprile per una riunione della Banca Banca Mondiale, dove potrebbero sfruttare l'occasione per discutere con l'amministrazione Trump. Poco fa è arrivata anche la reazione da parte dell'Unione Europea, che è stata colpita da un 20% di dazi. Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la via della negoziazione è ancora aperta. Von der Leyen ha dichiarato che non è troppo tardi, ma che di fronte al duro colpo per tutta l'economia mondiale, l'Unione Europea è pronta a finalizzare il primo pacchetto di contromisure per il settore siderurgico ed è pronta anche ad approvare altre contromisure se le negoziazioni dovessero fallire. Durissimo colpo anche per la Cina. I nuovi dazi del 34% fanno raggiungere un totale di dazi del 54%. Pechino ha esortato gli Stati Uniti ad annullarli immediatamente, annunciando che non aspetterà molto prima di reagire. Secondo il ministro del commercio cinese, le misure intraprese da Trump non rispettano le regole del commercio internazionale e danneggiano gravemente i diritti e gli interessi di tutte le parti.
Queste le reazioni, a cui si aggiungono quelle dei mercati. In queste ore le borse asiatiche hanno, come previsto, reagito negativamente agli annunci provenienti da Washington. I vari indici borsistici sono in forte calo e la stessa cosa dovrebbe verificarsi anche in Europa tra un paio d'ore, quando le contrattazioni verranno aperte. Ma noi vogliamo fare anche una prima valutazione in ottica economica di quanto annunciato da Trump. Abbiamo con noi Johnny Canonica della nostra redazione Economia, appunto. Allora, da dove cominciare?
Prendiamo la larga, nel senso, cominciamo dal fatto che Donald Trump ha deciso di dichiarare guerra a tutto il mondo, una guerra commerciale, ben inteso. Tutti i paesi del mondo, dalla grande Cina ai microscopici stati isola dell'Oceano Pacifico, per importare bene negli Stati Uniti dovranno letteralmente pagare dazio. O meglio, saranno i consumatori americani che per acquistare le merci provenienti dai vari paesi dovranno pagare una tassa, ma la cosa avrà ovviamente ripercussioni sulle economie da cui queste merci provengono.
Ecco, questa decisione avrà ripercussioni per le varie economie e ripercussioni, possiamo dire, per l'economia mondiale. Questo è il timore.
Sì, appunto, è il timore espresso da tutti gli economisti. L'economia mondiale, il commercio mondiale è una macchina che gira tutto sommato bene, con un suo ritmo. Ora Donald Trump non lascia cadere negli ingranaggi di questa macchina qualche granello di sabbia, ma gli versa alcune palate di ghiaia. Prima che la macchina torni a girare con una certa normalità ci vorrà tempo. Quello che i più temono è un crollo della crescita economica a livello mondiale con un aumento dei prezzi, quello che tecnicamente si chiama stagflazione. E questo è uno dei fenomeni economici più temuti dagli economisti, perché è estremamente difficile uscirne. E se l'economia mondiale va male, dubito che quella americana possa andare bene.
Ecco, questo è il quadro generale. Poi, per quanto ci riguarda più da vicino, c'è da capire perché la Svizzera è stata colpita così duramente. Dazi del 31% che sono la risposta, così ha giustificato Trump questa percentuale, a tariffe doganali svizzere del 61%. Ma come si arriva a questo calcolo?
Appunto, prima di tutto la base di calcolo che ha portato a questa aliquota del 31% è totalmente incomprensibile. La Svizzera non prevede il pagamento di dazi per le merci che importa, per tutte le merci, non solo per quelle degli Stati Uniti. Già solo per questo non si capisce come si sia arrivati a questa aliquota. Nel mirino di Trump vi sono vari aspetti della nostra economia. Da una parte il pagamento dell'IVA, che però è un'imposta sul consumo, tanto che la si paga anche per le merci prodotte in Svizzera. E faccio notare, è una tassa che anche gli Stati Uniti applicano. Dall'altra, Trump vuole punire la regolamentazione sulla sicurezza dei prodotti, che lui interpreta come un fattore negativo per le importazioni di prodotti americani nei vari stati. Quello che infine può aver giocato un ruolo contro la Svizzera è l'importante deficit commerciale nelle relazioni bilaterali. Lo scorso anno le esportazioni svizzere negli Stati Uniti sono ammontate a 52,7 miliardi di franchi, le importazioni dagli USA a 14,1. Non si può insomma parlare di una situazione di equilibrio nei commerci tra i due paesi.
Grazie Johnny Canonica per queste prime valutazioni. Altri commenti li sentiremo a Modem con vari ospiti a partire dalle 8.30 su Rete 1. Gli importatori di automobili in Svizzera sono furiosi col Consiglio federale. Ritengono eccessive e dannose le regole decise ieri per applicare la legge sul CO2, un colpo che arriva in un momento già economicamente difficile e che colpisce, perché il progetto arriva dal dipartimento guidato proprio da Albert Rösti, lobbista del settore automobilistico, prima della sua entrata in governo. Sentiamo Alan Crameri.
Thomas Rücker è direttore di AutoSchweiz, l'organizzazione che rappresenta gli importatori di automobili e che fino a fine 2022 era presieduta da Albert Rösti. Oggi Rücker prova, se non rabbia, perlomeno delusione nei confronti del Consiglio federale, con Rösti alla guida del dipartimento che si occupa proprio della politica dei trasporti. Il motivo è l'ordinanza che applica concretamente la legge sul CO2, quella per raggiungere gli obiettivi climatici. Ieri il governo ha deciso come si calcoleranno le sanzioni finanziarie per gli importatori con un parco veicoli troppo inquinante. Rücker teme un grave impatto economico. Le sanzioni saranno di alcune centinaia di milioni di franchi per il settore, a meno che la clientela cominci improvvisamente a comprare molte più automobili elettriche. Rücker ritiene probabile che per i clienti finali aumenti il prezzo dei veicoli con motore a benzina o diesel. Un'ordinanza più severa delle regole europee è dannosa perché valida retroattivamente, dice AutoSchweiz, che proprio ieri ha parlato di crisi facendo il bilancio delle vendite nei primi tre mesi dell'anno. Albert Rösti ha quindi deluso la sua ex organizzazione. Non si è però nemmeno trasformato in un ecologista radicale, perlomeno è ciò che si può dedurre dalle reazioni da sinistra, che lo accusano di aver presentato un'ordinanza poco ambiziosa, addirittura un passo indietro nella lotta al surriscaldamento.
E il Consiglio federale vuole autorizzare le piante modificate con quelle che vengono chiamate nuove tecniche genetiche, perché sostiene le rende più resistenti alle malattie e alla siccità. A questo scopo il governo ha messo in consultazione una legge speciale che però non piace a chi da sempre si oppone all'ingegneria genetica. Sentiamo Paolo Latorre.
Secondo Stop OGM, l'alleanza svizzera per un'agricoltura senza ingegneria genetica, questa legge dovrebbe assicurare la trasparenza, la sicurezza sanitaria, ambientale ed economica. Invece, questa legge è una conchiglia vuota, ha sottolineato il direttore Luigi D'Andrea. Non c'è niente in questa legge, tutto sarà deciso per ordinanza e non ci sarà nessun dibattito parlamentare, perché il Consiglio federale deciderà tutto e questo è già un inganno in partenza. Il consumatore non vuole gli OGM, sostiene D'Andrea, nemmeno le piante modificate internamente o con geni di piante simili, come prevede la nuova legge. A rischio anche la libertà di scelta, dato che il progetto prevede una percentuale di contaminazione dei prodotti. E poi c'è il rischio dei brevetti. Non se ne parla proprio nella legge, eppure sappiamo che se non ci fossero i brevetti non si parlerebbe neanche di OGM. La tecnica è brevettata e anche il prodotto. Per i contadini significa che il prezzo dei semi aumenterà, così come la dipendenza nei confronti dei grandi gruppi agrochimici. E queste piante non saranno più resistenti alle malattie e alla siccità, come sostiene il Consiglio federale, che per questo motivo ha voluto autorizzare le nuove tecniche genetiche. In verità l'uso di pesticidi è aumentato ovunque vengono coltivati OGM, ha indicato Luigi D'Andrea, e siamo ben lontani dal creare piante resistenti alla siccità, perlomeno con l'ingegneria genetica. I risultati sono migliori con la selezione convenzionale. Il disegno di legge dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nel 2026. Nel frattempo, chi si oppone agli OGM ha già iniziato a raccogliere le firme per l'iniziativa per la protezione degli alimenti.
18 settimane a testa per entrambi i genitori alla nascita di un figlio. Parte la raccolta firme per un congedo parentale sostenuto non senza qualche riserva dalla sinistra e dal centro politico. La domanda è però quanto siano reali le possibilità di riuscita in una Svizzera in cui la politica familiare è piuttosto quella dei piccoli passi. Da Berna Anna Riva.
L'obiettivo è la parità. Gli uomini devono poter essere presenti per i figli esattamente come le donne. Oggi solo 14 settimane per le mamme e 2 per i papà sono anacronistiche. Parla di principi Patrick Hessig, consigliere nazionale verde liberale, per poi però evocare anche altri argomenti. Le donne, dopo la maternità, devono poter tornare a lavorare di più e a una percentuale maggiore. Vogliamo lottare contro la carenza di manodopera. 18 settimane per ogni genitore, di cui beneficiare di base a ritmo alternato, in sostituzione del sistema attuale. Per evitare che le persone con redditi bassi vi rinuncino, l'indennità a loro favore dovrà passare dall'80 al 100%. L'iniziativa popolare è promossa dai sindacati, dalle levatrici e, come partiti, da Verdi, Verdi Liberali e Donne del Centro. La sostiene però anche il PS, anche se all'Assemblea dei Delegati le astensioni sono state oltre 90 e le donne socialiste devono ancora prendere una posizione. Per Léonore Porchet, consigliera nazionale dei Verdi, lo scetticismo non è rivolto al congedo parentale in sé, ma al modello proposto e alla paura di perdere i diritti acquisiti. Ma l'attuale congedo maternità, dice, non viene messo a repentaglio dall'iniziativa. Per la Vaudese la proposta è ragionevole, anche in una Svizzera a carattere piuttosto borghese. Vedremo se il tempo le darà ragione.
Nel Myanmar, sconvolto dagli effetti del devastante terremoto, la giunta militare al potere dal 2021 ha annunciato ieri sera un cessate il fuoco temporaneo per facilitare la distribuzione degli aiuti. Intanto il bilancio è salito, quasi 2.900 morti. Gli aggiornamenti dal sud-est asiatico con Loretta Dal Pozzo.
Dopo la resistenza iniziale, l'esercito del Myanmar al potere ha accettato ieri sera con riluttanza un cessate il fuoco temporaneo dal 2 al 22 aprile. Il governo ha fatto sapere che l'obiettivo è quello di accelerare gli sforzi di soccorso e ricostruzione e mantenere pace e stabilità. Tuttavia ha avvertito i suoi oppositori, i gruppi armati pro-democrazia, le minoranze etniche, che avrebbe risposto ad eventuali attacchi volti ad espandere il territorio. Molti mettono in dubbio la sincerità di questa mossa, soprattutto dopo l'incidente scioccante di ieri, in cui le truppe hanno aperto il fuoco su un convoglio della Croce Rossa cinese che consegnava aiuti in un'area controllata dai ribelli. Secondo l'Esercito di Liberazione Nazionale, i militari hanno sparato contro un convoglio di 9 veicoli utilizzando mitragliatrici pesanti. La giunta sostiene che si sia trattato di un malinteso, ma per molti è la conferma del modello di violenza del regime. I gruppi ribelli, d'altro canto, avevano già dichiarato un cessate il fuoco unilaterale per facilitare le operazioni di soccorso. Pechino, alleato principale di Naypyidaw, ha esortato tutte le fazioni a dare priorità agli aiuti umanitari confrontati a restrizioni e difficoltà. Intanto la giunta ha confermato che il suo leader, Minh Aung Hlaing, si recherà oggi a Bangkok per un vertice dei paesi dell'Asia meridionale, dove discuterà della risposta al terremoto.
È tutto, ci sentiamo più tardi.